Ah oui, je précise que les rendez-vous professionnels nocturnes dans les chambres d'hôtel des messieus tout-puissants ne font plus partie des us et coutumes du vortex cannois. Suite à l'adoption de la loi MeToo. Et on s'en félicite.
Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Succede sempre una volta all'anno che questa trasmissione, che normalmente è condotta da Barbara Sorrentini, ha una voce iniziale che non è quella di Barbara Sorrentini. Questa occasione è l'occasione del Festival di Cannes, quando Barbara viaggia appunto e arriva a Cannes per seguire tutto il festival, e la trasmissione a metà del festival va in onda condotta da me, che sono Luca Gattuso. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, ma Barbara ovviamente non manca e fra breve ci collegheremo con lei. Sono le 14, 1 minuto e 30 secondi. Che cosa vuol dire questo? Che siamo in diretta, quindi avete la possibilità di contribuire con i vostri pensieri, con le vostre sensazioni, con le vostre riflessioni su questo Festival di Cannes, ma in generale sul cinema, utilizzando i canali soliti, quindi il SMS, i messaggi Telegram e i messaggi WhatsApp al 331 62 14 013. Questi sono i canali per mettersi in contatto con la trasmissione, quindi abbiamo e aspettiamo sia io che Barbara Sorrentini. Buongiorno Barbara.
Buongiorno, buongiorno Luca, buongiorno a chi è all'ascolto.
Ecco, aspettiamo i vostri contributi, le vostre precisazioni, le vostre sensazioni, quello che avete seguito, quello che state seguendo del Festival di Cannes. Avete la possibilità di scriverci per tutta la trasmissione. Noi saremo in onda da adesso fino alle 15, come di consueto, in questo sabato con Chassis. Barbara, allora, il festival si è aperto martedì sera, giusto?
Si è aperto martedì sera, sì, si è aperto martedì sera con una bella cerimonia d'apertura, di quelle che insomma da invidiare rispetto a quella che abbiamo visto noi di David di Donatello, con Camille Cotten, che è un'attrice che molti conoscono per la serie TV Chiami il mio agente, quella diciamo originale francese, da cui poi l'Italia ha preso le mosse, e ha fatto un monologo molto molto struggente anche in certi aspetti, accompagnata da questa band da cui si sentivano anche le note in sottofondo. E in apertura, in un pezzetto del monologo proprio all'inizio, dice, fa tutta una sorta di panegirico su quello che è Cannes, poi ne ascolteremo ancora un brevissimo estratto per farvi capire cosa intendo, e dice: ecco, una cosa sicura è che non ci sono più quelle riunioni notturne nelle stanze del produttore tal dei tali, e questo lo dobbiamo a Me Too e ne siamo molto felici.
Sì, perché il Me Too è un tema che nel mondo del cinema ormai sta dominando la discussione e i dibattiti, soprattutto durante i festival e a Cannes in particolare, anche nelle passate edizioni, ma è un tema che è tornato quest'anno. Tanto per iniziare, l'apertura con Meryl Streep sul red carpet, ma soprattutto la composizione della giuria, che è una composizione, diciamo così, sbilanciata rispetto al solito.
Sì, sono più donne che uomini, forse la prima volta nella storia del cinema, sono 5 donne e 4 uomini, uno di questi 4 è Pierfrancesco Favino, poi c'è Omar Sy, l'attore che ha interpretato Lupin per restare nelle serie TV, ma molto amato ovviamente nel cinema francese, poi c'è il regista giapponese Koreeda e lo spagnolo Bayona, e poi le donne, Greta Gerwig che presiede, non ha bisogno, Greta Barbie Gerwig per intenderci, poi c'è Eva Green, poi c'è... oddio, ecco, casco sulle donne, i nomi delle donne, poi c'è Eva Green, l'ho detto, poi c'è oddio, l'attrice tunisina.
Allora, Greta Gerwig, poi Lily Gladstone, Eva Green, Nadine Labaki.
Con Scorsese il film Killers of the Flower Moon, che era candidata all'Oscar, poi c'è una fotografa turca, uh-huh. e poi l'attrice bravissima Nadine Labaki, che è sì. Attrice e regista, che ha fatto vari film, uno per tutti è Caramel, che fa parte appunto della giuria di quest'anno.
Juan Antonio Bayona l'abbiamo citato?
Sì, i maschi li abbiamo citati tutti.
Esatto. Ah, brava, brava, brava.
Tutti a memoria e non le donne.
Esatto, complimenti. Allora, ovviamente il primo giorno, o meglio il giorno successivo all'apertura del Festival del Cinema di Cannes, il personaggio che ha attirato maggiormente l'attenzione è stata Mary Streep, e poi con lei andremo ad affrontare anche la sua partecipazione. Questa immagine con il suo vestito completamente bianco sul red carpet,
veramente divina, su quel red carpet rosso lei si stagliava guardando al cielo, anche ogni tanto indicando in alto, no, veramente un'ottima presenza, oltre a essere una bellissima persona, e l'ha dimostrato nella masterclass, ma anche nel suo cinema, nella sua carriera cinematografica ovviamente.
Con lei sul palco Camille Cotin, di cui abbiamo sentito la frase in apertura prima della sigla di Chassis.
Sì.
E poi
ancora qualche secondo di Camille Cotin proprio all'inizio, in cui spiega il vortice cannese, l'ha chiamato così, o cannense.
Vous l'ignorez peut-être, mais vous vous apprêtez à entrer dans un monde parallèle qu'on appelle le vortex cannois. Dans ce monde, l'espace, le temps, la santé aussi vont devenir des notions un peu floues. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Dans ce monde, le jour et la nuit se confondent. On part en projection très tôt le matin, sans avoir dormi, et on donne ses rendez-vous professionnels en pleine nuit sur une plage qui porte le nom d'une marque. C'est normal.
Questa era Camille Cotin sul palco di Cannes.
Forse voi non lo sapete, ma quando si arriva a Cannes si entra in un mondo parallelo dove il giorno e la notte si confondono, dove succede anche, e poi dice è normale che sia così, dove anche succede che chi lavora nel mondo del cinema si ritrova a fare riunioni di notte sulla spiaggia, e anche questo è normale. Questo l'ha chiamato vortice cannese, che appunto è un vortice in cui la realtà si dimentica per 12 giorni. Purtroppo un po' è così a volte.
Sono le 14:07 minuti. Ecco, quello che mi piacerebbe sapere da voi ascoltatori, voi ascoltatrici che siete, che state seguendo questa edizione speciale di Chassis, e quindi avete tutta l'ora, magari sentendo parlare dei film, c'è qualche film che vorreste andare a vedere nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Poi sappiamo che la distribuzione diventa in alcuni casi molto lunga, i film arrivano in Italia anche mesi dopo rispetto all'uscita a Cannes, però per quello che siete riusciti a sentire, per quello che sentirete in questa puntata di Chassis, c'è qualche film che vi attira, che vi interessa? E quindi fatecelo sapere al 331-6214013 via SMS, via Telegram e via WhatsApp. Allora, abbiamo parlato di Mary Streep che è stata premiata con una palma d'onore, ed è questo il motivo per cui Mary Streep era presente a Cannes, invitata
agli... Ma la carriera sarebbe in un certo senso, ed è stata presentata da Juliette Binoche, un'altra attrice molto amata in Francia, che ha fatto una sorta di presentazione di 10 pagine di fogli, non si fermava più, e a un certo punto si commuove nel momento in cui spiega che Mary Streep in qualche modo ha cambiato le nostre vite, ha cambiato il cinema, ha cambiato un po' la condizione femminile.
You change the way we look at women. In the cinema. You change the way we look at women in the cinema world, and also helping us to look at ourselves differently. I see such joy in you. You're always ready to have fun, to sing, dance, and undergo fantastical transformations to channel different spirits. You've done musicals, comedies, dramas, tragedies.
Poi si ripiglia di colpo e dice: sa fare di tutto, sa ballare, ha fatto musical, ha fatto commedia, ha fatto tragedia, ha fatto di tutto, insomma, lì si ripiglia.
Questa poi... era Julien Binoche, mi sembra commozione vera, non commozione d'attrice.
Sì, certo. Certo. No, sì, perché è arrivata un po' improvvisa, in un punto così, un po' casuale, non era c'erano punti più commoventi, se vogliamo, ed è caduta lì, probabilmente si teneva l'emozione da quando è salita su quel palco, a un certo punto è esplosa. E poi a un certo punto però Mary Streep prende la palla, era talmente emozionata anche lei che ha subito fatto i complimenti a Juliette Binoche per il suo ultimo film e per varie, così, insomma, per tutta la sua carriera che evidentemente conosce. Però a un certo punto fa ridere perché parla di Cannes, e sentiamola.
I'm so grateful to receive this honor from this great artist and from you all, because Cannes, okay, Americans, we say Cannes, we think it's fancy to say Cannes, but it's wrong.
Vabbè, diciamo che non c'è tanto bisogno di tradurre, però appunto gioca su come gli americani dicono can e che lo dicono sbagliato e lei si diverte a ripeterlo facendo un po' di voci.
Nel frattempo ci ha scritto Maurizio che dice: io ho visto il film I Dannati e non mi è piaciuto. Mi hanno detto altri ascoltatori della radio che ne parlerete, così e sicuramente ne parleremo dei Dannati, assolutamente. Allora, torniamo a Meryl Streep e alla sua commozione, diciamo anche lei commossa, ma non nel modo in cui si è commossa Julien Binoche, diciamo una commozione un po' diversa. Lei ha fatto anche una masterclass di
sì,
cui
ci arriviamo alla masterclass, esatto. Volevo chiudere prima con la cerimonia d'apertura, perché sì, c'è stato un momento, siccome anche Greta Gerwig è stata presentata con gli onori di casa in maniera molto, molto efficace, con un montaggio di tutti i suoi film, e non poteva mancare la scena ormai iconica di Frances Ha, in cui lei corre, film in bianco e nero bellissimo con lei protagonista, in cui lei corre con la musica, con la canzone Modern Love, ormai, cioè eravamo tutte da ragazze, abbiamo fatto questa corsa con nelle cuffie Modern Love, e a un certo punto all'improvviso dal pubblico arriva una ragazza con l'aria un po' finlandese, sembrava improvvisamente un film di Kaurismäki. Lei si chiama Zaode Sagazan, è un'artista francese che ha una voce molto particolare, ed è arrivata così dal pubblico a un certo punto all'improvviso con Greta Gerwig che piangeva disperata per l'emozione, perché poi è andata lì da lei a cantare nell'orecchio praticamente.
Non c'è stato panico nel pubblico? No, nel senso che sai, una cosa in questo periodo in cui succede di tutto, cioè le cose che succedono dal pubblico con una che arriva, magari uno dice ma chi è questa, da dove arriva? No, tutto tranquillo.
Diciamo che è stata accompagnata subito dalla musica e aveva un microfono in mano, però quindi in effetti ha fatto un certo effetto all'inizio.
E Zaode Sagazan la andiamo a sentire proprio in Modern Law. Queste Chassis, sono le 14:12 minuti, stiamo parlando di Cannes, ne vorremmo parlare anche con voi, scriveteci 331 62 14 013.
Super boy, but
Barbara?
Sì.
Sai quali sono le tre cose più difficili al mondo?
Sì.
Allora, la prima è scalare il K2. La seconda è fare un'ultramaratona nel deserto. La terza è fare una cover di un brano famoso. Ora,
Eppure c'è riuscita.
Ma vabbè. Allora, Carlo dice: brava, bravissima, ma Modern Love lo lascerei al Duca Bianco, please. Secondo me è una versione agghiacciante, dice lui. Devo essere sincero, lei, vabbè, brava, bravissima, tutto quello che vogliamo. Personalmente anch'io sono più sulla linea di Carlo rispetto
allora,
a questo.
Siamo tutti, siamo tutti cresciuti, credo, con Modern Love, l'abbiamo amata fino allo spasmo. Però lei fa un lavoro molto diverso, e questo che è interessante, perché la storpia a tal punto che fa un'altra canzone. Okay. Però qui voglio raccontare una cosa che è divertente, perché a un certo punto lei, come dicevo, è andata in ginocchio praticamente da Greta Barbie Gerwig, che ormai non stava più in sé nell'emozione ed era tutta rossa con le lacrime, continuava a girarsi. Accanto a lei c'era Favino, anche lui emozionatissimo, perché poi lo si sentirà anche in conferenza stampa. Lei a un certo punto gli ha preso la mano perché non sapeva più dove agganciarsi, e c'era lui con una faccia che veramente faceva morire da ridere. Immaginatevi la faccia di Favino,
cioè Favino con la mano di Zaude Sagasan,
di Greta Gerwig.
Ok.
La giuria era seduta tutta vicina,
sì,
e
certo,
a Greta Gerwig c'era Favino, per cui lei si è attaccata a lui a un certo punto.
Che bella immagine. Che bella immagine. Senti, abbiamo parlato di Favino. Favino, componente della giuria, l'abbiamo già detto, attore italiano, sicuramente uno dei principali di questa generazione di attori italiani. Lui era stato a Cannes col Traditore di Bellocchio nel 2019 e con Nostalgia di Martone 2 anni fa. Questa presenza di Favino,
i due film non avevano vinto niente, men che meno lui, però questa volta arriva in veste di giurato, che è una veste sempre molto prestigiosa. Camille Cotten l'ha annunciato così.
Questo è l'annuncio di Camille Cotten di Pier Francesco Favino, giurato a Cannes.
E l'attore italiano Pier Francesco Favino.
No, bene, perché
allora,
no, dico bene, nel senso che io da Camille Cotten francese mi sarei aspettato Pier Francesco Favino, invece lei ha detto
molto bene. Ma non so se avete notato il tripudio.
Sì.
C'è da dire che prima tutti gli altri sono stati applauditi normalmente e discretamente, persino Omar Sy, che lo adorano in Francia, cioè mente chi è, no? Lupin.
Sì, cioè, quello che ha fatto la serie Lupin, alto, che conosciamo.
Grande, bello, bravissimo.
Di colore, stupendo, marmoreo, cioè proprio sarà 2 metri.
Lui è stato applaudito così. Pensa alla vergogna di Favino.
Favino piccolo con la barba in confronto a Omar Sy, effettivamente.
Sono così, gli italiani nei festival all'estero sono come i turisti, cioè vanno lì e applaudo fino a scorticarsi le mani.
Ok. Allora, sentiamo appunto un Favino che non parla in italiano, ovviamente, perché in conferenza stampa parlava in inglese, un estratto della sua conferenza stampa in cui racconta queste sue emozioni, questa sua esperienza, come si sente giurato a Cannes. Allora, ve lo facciamo sentire prima in inglese e poi la traduzione ve la diciamo dopo, perché così potete apprezzare. Tra l'altro, un inglese che devo dire, adesso io non sono madrelingua, però di grande livello. Complimenti a Farin.
In inglese, quindi
no, certo, intendo dire veramente un inglese di grande livello, comprensibile, quindi chissà, l'inglese capirà già le parole di Favino. Comunque, dopo averlo sentito dalla sua voce, lo tradurremo. Questo è Pier Francesco Favino in conferenza stampa.
Well, the same for me. I'm extremely grateful to be here to share this experience with these wonderful people, talented people. It seems to me that it's very difficult to find spaces, free spaces, where we can share, really, truthfully, even discuss ideas around cinema, and I think this is a magic space for this. So having the chance to watch the movies of the incredible filmmakers that are in the list of this selection, and having the chance to share it with these people, and as Omar was saying, change our minds, learning. I think it's one of the biggest gifts that I could have been given.
Questa era Favino in conferenza stampa, che sostanzialmente ha espresso la sua gratitudine perché ha la possibilità, avrà e ha avuto per questa settimana, l'avrà per la settimana prossima, la possibilità di condividere questa esperienza con questi fantastici attori, questi fantastici uomini e donne di talento. Mi sembra, dice, che sia molto difficile trovare dei luoghi liberi dove possiamo scambiare le nostre opinioni, anche discutere sul cinema, e penso che questo sia un luogo magico per fare questo. Quindi avere la possibilità di vedere i film di questi registi che sono presenti al festival e di scambiare le mie opinioni con le opinioni dei miei colleghi di giuria e anche imparare in alcuni momenti da loro è uno dei principali doni che questa esperienza a Cannes mi darà come giurato. Queste le parole di Pierfrancesco Favino in conferenza stampa. Tocca a te, Barbara.
Ah sì, no, certo, no, stavo considerando che in effetti Favino ha recitato varie volte in inglese in diversi film, anche Dannati e Demoni, poi aveva fatto un film con una regista inglese che era andato alla festa di Roma, insomma comunque sia è una lingua che domina. Non sembra neanche la caricatura di quando ogni tanto fa i dialetti, perché lui fa tutti i dialetti italiani, lo abbiamo sentito varie volte, che sono spesso un po' caricaturali. Qui invece è vero, hai ragione, parla in modo perfetto.
Torniamo un attimo sulla cover di Bowie, perché Roberta dice mai fare cover di Bowie è sacrilega, è una cosa sacrilega, mentre Manuel cita alcuni film dell'orrore, gli piacevano i film del ciclo esorcista, ma in realtà al di là del termine generale dei film, quello che vi chiedevo è di sapere per quanto riguarda Cannes se c'è qualche film che vi è piaciuto, qualche film che vorreste andare a vedere o che avete già visto per quanto riguarda il Festival di Cannes. Adesso dobbiamo andare a parlare di Léa Seydoux.
Sì, parliamo anche un po' di cinema, nel senso che il film d'apertura, di solito i film d'apertura a Cannes, abbiamo anche detto scherzando, in questo spazio spesso sono bruttini, non si sa perché, ma c'è sempre stato questo problema. Questa volta De Deuxième Acte di Quentin Dupieux è un bel film. Quentin Dupieux è un regista abbastanza particolare. Io ripeto, in Italia non è molto conosciuto. Poi quando ho scritto il pezzo qualcuno ha detto no, ma come no? No, la mia bolla lo conosce, la nostra bolla lo conosce, ma a te non te lo chiedo, però secondo me se hai mai visto un film di Quentin Dupieux...
Tutti li ho visti. Tutti, ho anche i DVD a casa, c'ho proprio la collezione, il mio regista preferito, il caro vecchio Quentin Dupieux, figurati.
Vabbè, comunque uno dei film per cui è piaciuto molto in Italia è Le Mandibule.
Certo, che come dimenticare Le Mandibule.
Recentemente Yannick, ambientato in un teatro in cui c'è questo, perché lui è assurdo, è surreale, veramente apparentemente nonsense, e racconta di questo ragazzo che arriva a teatro, vede uno spettacolo di merda, diciamolo, lo interrompe e mette sotto sequestro gli attori e riscrive tutto il testo obbligandoli a stare lì, obbligando il pubblico a stare lì, dicendo io ho pagato il biglietto, sono arrivato qui da 40 km da Parigi e voi fate sto schifo, insomma vabbè, molto surreale. Questo film ultimo è un film sul film, un film immaginato dall'intelligenza artificiale. Cosa potrebbe succedere se l'intelligenza artificiale girasse un film? Il delirio, e lui fa il delirio e lo racconta molto bene, molto divertente veramente.
Ecco, protagonista di questo film, protagonisti abbiamo detto Louis Garrel e Léa Seydoux, e andiamo proprio...
Sì, poi c'è anche Vincent Lindon, Léa Seydoux naturalmente, e lei in conferenza stampa gli hanno fatto proprio una domanda diretta sul Me Too, insomma il suo pensiero su queste nuove denunce anche in Francia, e lei ha risposto così.
Oui, oui, bah oui, non, mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Oui, c'est bien que la parole se libère, c'est bien que les choses changent, il était temps, je pense que j'ai l'impression que le changement quand même a opéré, et le film joue aussi avec ça, pour rebondir sur le film, enfin, parle aussi de ce qui se passe, de faits d'actualité, de
libération de parole qui... Allora, Léa Seydoux sta dicendo che è molto positivo che la gente si esprima e che le cose cambino finalmente, dice che ha l'impressione che ci sia stato comunque un cambiamento e il film si basa su questo. Il film parla anche di ciò che sta accadendo, degli eventi attuali, di questo movimento per la libertà di parola che è fondamentale. Poi dice Léa Seydoux, anch'io sono testimone di questo cambiamento perché ero un'attrice di prima, già da prima, e ora posso constatare il dopo. Non posso che applaudire questo movimento e credo credo che io come donna e anche gli uomini qui presenti siamo d'accordo su questo fatto che è evidente. Ciò che mi piace del film di Quentin è che parla anche dell'intelligenza artificiale e di tutti i cambiamenti in atto nel mondo, con senso dell'umorismo. A volte politicamente scorretto, ma è bene che lo sia, è bene far reagire le persone, scioccarle, anche se il MeToo è un argomento serio e dobbiamo poterne parlare.
De faire réagir, de choquer aussi, mais je pense que c'est quand même c'est quand même traité dans le film avec humour, et que c'est bien aussi, même si c'est un sujet grave, je veux dire MeToo, et que c'est important, c'est bien aussi de pouvoir en parler aussi, là dans le film c'est mis en exergue d'une façon un peu drôle.
Queste le ultime parole di Léa Seydoux, protagonista appunto con...
Le ultime dell'intervento, direi.
Sì, le ultime dell'intervento, protagonista con Louis Garrel del film di apertura. Io stavo guardando un po' anche i giudizi dei critici della carta stampata, non mi sembra che abbia, come si dice, bucato questo film. È vero, non è stato considerato negativamente come in passato è successo con i film di apertura di Cannes, però non è neanche stato considerato un capolavoro. Ecco.
Sì, vabbè, ma non leggere la critica italiana. Per esempio su il Rock Uctible, che fa il Daily, qui ce ne sono due, le film francesi più istituzionale e Les In Rock Uctible, che si chiama però Les In Rock Cannes, che ovviamente è molto più moderno. E Quentin Dupieux è molto amato dalla corrente giovane del cinema, non voglio dare dei tromboni ai nostri critici italiani, però è vero anche che c'è una lettura molto diversa a livello generazionale, e soprattutto i primi film di Quentin Dupieux hanno dato molto fastidio, ma anche a me non piaceva molto, dico la verità. Con gli ultimi tre film invece sto iniziando a...
Ma anch'io perché all'inizio non prendevo i DVD, poi negli ultimi tre film l'ho rivalutato e l'ho preso tutta la raccolta dei DVD, malgrado qualcuno in modo provocatorio, tipo Maurizio, dice che io ho raccolte di altri tipi di film, e questa cosa mi offende, Maurizio, perché tu offendi la mia capacità di profondità culturale dal punto di vista cinematografico.
Fantascienza intendeva, no?
Sì, certo, sì, fantascienza, proprio quello, proprio la fantascienza. Allora, manca 1:10 al blocco pubblicitario.
La nostra Amanda Ceragioli, che oggi non è con me, che nelle ultime puntate era con me in diretta, però mi ha aiutato a tradurre le Asidup, veramente in 30 secondi le ho mandato il testo, me l'ha tradotto, veramente in 30 secondi.
Senti, Barbara, non mi hai detto una cosa su Dupieux, che ce lo dice il buon Umberto, che è l'autore dello spot Levis col pupazzo giallo Flat Eric, non lo sapevo sta cosa, tu la sapevi?
No, non lo sapevo, però non mi stupisce, lui arriva da una music band anche, anche molto famoso nel mondo musicale.
Ah, ok, perfetto, no, va bene, grazie Umberto che ci ha dato questa informazione, non sapevamo che Quentin Dupieux avesse fatto anche quello spot, che è rimasto, diciamo, abbastanza nella storia della pubblicità, quello col pupazzo giallo di Flat Eric. Tiziana invece ci fa una domanda, ma lui è quello della mosca gigante?
Sì, è lui, Mandibule si chiamava, la mosca, la mush, qualcosa, sì, è proprio lui.
Peccato, non ho voluto rispondere perché ce l'ho la mosca gigante nella mia collezione di DVD di Quentin Dupieux, quindi ho lasciato spazio a te per poter rispondere a Tiziana. Grazie Tiziana. Allora dobbiamo andare con un blocco pubblicitario di 1 minuto, poi ecco, vogliamo presentare già il brano che apertare, perché abbiamo parlato tanto, quindi sentiamo un po' di musica in apertura. In seconda parte avremo il brano Cobra, Brand New Beach,
The Kinds of Kindness, il nuovo film di Yorgos Lanthimos, di cui parleremo poi all'inizio della seconda parte.
Diciamo che questo, in questa prima parte di settimana di Cannes, è stato il film più atteso, possiamo dirlo? Quello di Lanthimos con Emma Stone,
insieme a Megalopolis di Coppola, di cui parleremo nella seconda parte.
Esatto. Ora la réclame, come si diceva una volta, per poco più di 1 minuto, poi torniamo con Chassis.
Un attimo, alla maniera di muoviti, dopo la pubblicità possiamo cominciare la trasmissione.
Sì, possiamo iniziare la trasmissione perché parliamo di Lanthimos e Coppola, quindi fino adesso abbiamo cazzeggiato, parlavamo degli spot della Levis. A fra poco. With no leash, I am free and I'm yummy. Moving bodies sucking me, they need a bit of honey. I see them drool, they could fill a whole pool. Baby slide me in and out, yeah I'm ready for the new. Yeah I'm ready for the truth, and I always make it purr. Never fuck with the rubber, so you can call me your mother. Let me teach you how to please me, how to do me,
nails, cut my hair. I'm a brand new bitch. Pop my face in McClure, and my new look sick. Own a place we can share. Put you on the A-list. Do my nails, cut my hair. I'm a brand new bitch. I'm so new, I'm so shiny, so polished and so slimy. Got a heavenly body, and I'm a devil in the sheets. Got a hellish lust for greed, eating everything you see. And I got the needs, baby, if you ask me. No, I'm not a brat, I'm Barbie. If you want me, you can call me. My bestie, oh, she's a hottie. Ride or die in Maserati. Got my eyes on new Versace. Pair of panties in Miami. Party hard with my boy Johnny. Wanna join in, you just watch me. Do my nails, cut my hair. I'm a brand new bitch. Cut my face in McClure. And my new look sick. Own a place we can share. Put you on the A-list. Do my nails, cut my hair. I'm a brand new bitch. Do my nails, cut my hair. I'm a brand new bitch. Cut my face in McClure. And my new look sick. Own a place we can share. Put you on the A-list. Do my nails, cut my hair. I'm a brand new bitch.
Dopo la cover del Duca Bianco siamo andati in una specie di techno violentissima. Le scelte musicali sono fatte da Barbara Sorrentini, non voglio assumere già, qua si commenta via WhatsApp, via Telegram, le mie collezioni di film che mi offendono, volevo dirlo a Maurizio e a tutti gli altri, perché fosse solo Maurizio, quindi no, ecco Iggy, minchia ti sei facchinizzato, no, perché le musiche non le ho scelte io, quindi non scaricate su di me le responsabilità.
Ecco perché subito hai scaricato su di me. Allora, la colpa la scarico in realtà, allora la prima al Festival di Cannes che ha chiamato per Mother Love, questa in realtà la scarico su Yorgos Lanthimos perché fa parte della colonna sonora di Kinds of Kindness. I più attenti magari hanno visto girare una clip in cui c'è Emma Stone che su questa canzone balla scomponendo il corpo in una maniera invidiabile. Emma Stone che ieri ha fatto il red carpet con un vestito di paillette bordeaux muovendosi veramente come una farfalla sul tappeto rosso, bravissima anche in questo film. È difficile arrivare con un film dopo aver vinto un Leone d'Oro, 4 Oscar, aver rischiato anche di vincere come miglior film al pelo. È difficile, sta parlando di Povere Creature, naturalmente.
Sì, certo.
Ecco, e lui ce l'ha fatta. Diciamo che, lo diciamo subito, non è all'altezza, ma lo sa anche lui che questo è un film un pochino più facile perché l'ha girato in meno tempo, l'ha pensato in meno tempo, è molto prova d'attore, molto in interni, ed è una storia un po' particolare, nel senso che sono 3 storie, cioè sono 3 episodi con tutti gli stessi attori, che sono sempre loro, c'è Jess Plemons che però diciamo una new entry, ma poi c'è Willem Dafoe, ovviamente Emma Stone e Margaret Qualley che ritornano tutti e 3. E questi 4 attori nei 3 episodi cambiano i personaggi, sono 3 storie un po' strane, un po' assurde. La prima è, cioè, Willem Dafoe è un manipolatore folle che manipola la vita di Jess Plemons dal primo secondo in cui si sveglia l'ultimo in cui va a dormire. Lui a un certo punto però cerca di liberarsi di fronte a una richiesta assurda, ma è ormai troppo tardi. Nella seconda è James Plemons, è un poliziotto, Emma Stone è la sua donna che a un certo punto scompare ma poi ritorna dopo finisce su un'isola deserta per un naufragio, ma quando ritorna lui crede che non sia lei e allora impazzisce con questo delirio di persecuzione, tenta di cacciarla via di casa, le chiede robe assurde, e questo è il secondo. Il terzo invece è ancora più surreale perché i protagonisti cercano una guaritrice, o meglio una guaritrice, una che fa rivivere i morti, che risveglia i morti. È molto tarantiniano questo film perché ci sono alcune scene splatter che non rivelerò,
no.
C'è una scena che è veramente un richiamo a Tarantino, i titoli a ogni episodio anche ricordano Tarantino, poi ci sono tante, è un esercizio di stile, secondo me riuscito, se si vuole entrare un po' nella follia di Yorgos Lanthimos, si rifà un po' al suo cinema precedente anche, ha diviso abbastanza la critica, Lesin Rock oggi ne parla abbastanza bene, però appunto da anche Lesin Rock ormai è diventato il mio guru quotidiano,
sì.
Da una visione appunto un po' così più semplice.
Allora, leggo soltanto l'attacco della critica di Paolo Mereghetti sul Corriere della Sera, così abbiamo anche una voce. Esatto, è solo l'attacco. Sic transit gloria mundi. Avevo applaudito povere creature, avrei volentieri fischiato, ma l'educazione me l'ha proibito, questo Kinds of Kindness che Yorgos Lanthimos ha presentato in concorso. Tre episodi di rara insipienza tenuti insieme dal solito disprezzo per l'umanità. E qui mi fermo perché sennò qua si scatena il putiferio.
Sì, sì, l'ho letto anch'io stamattina, però vabbè, ma Mereghetti è così.
No, no, certo, ma io non metto in dubbio, figurati.
No, cioè, assolutamente. No, ma in realtà il suo sguardo è sempre molto motivato e questo è fondamentale e non ha tutti i torti, però alcune cose che lui rileva di questo film io le ho lette in modo contrario, in modo positivo, però la lettura alla fine è la stessa.
Perfetto, dobbiamo tornare a parlare di Meryl Streep, perché come abbiamo detto in apertura di trasmissione, Meryl Streep, oltre al premio alla carriera che ha ricevuto da Cannes, ovviamente, come sempre succede in queste occasioni, ha fatto una masterclass, una diciamo sostanzialmente un'intervista in cui ha parlato della sua carriera, del mondo del cinema, del modo di recitare.
Forse era Tom Cruise, se ti ricordi.
Esatto, sì, sì. E quest'anno invece
c'è un personaggio importante, la cosa che fa impressione a tutti noi è che Tom Cruise l'anno scorso ha vinto anche lui una sorta di premio alla carriera, per cui ci stiamo avvicinando ai nostri coetanei per i premi alla carriera.
Sì.
E per chi segue,
cosa vuol dire? Che fra un po' ce ne andiamo, stai dicendo?
Cosa?
No, stai dicendo che fra un po' ce ne andiamo, questo è il concetto. No, nel senso che ci stiamo avvicinando ai nostri coetanei fra prima la carriera.
Cioè, 75 anni Meryl Streep portati da Dio, cioè sì. Ancora un po', però Tom Cruise ne aveva poco più di 60 quando è stato premiato l'anno scorso.
E portati anche quelli molto bene.
Da Dio.
Molto bene, molto bene. Allora, andiamo a sentire un pezzo di questa masterclass. Più o meno quanto durano queste masterclass? Un'oretta
e mezza? Un'ora e qualcosa, un'ora e più.
Un'ora e più, perfetto. Ovviamente, sala completamente stracolma, ovviamente sala osannante nei confronti di Meryl Streep, e lei che racconta un pochettino questa sua esperienza, poi parla del film di Quentin Dupieux, ma andiamo a sentirla.
Sì.
Meryl Streep nella masterclass a Cannes.
Ce matin, très bien. Ce matin, I was a little rocky, you know.
Why?
Parce que I didn't go to bed until 3, talking about the...
Eh sì, va molto bene, mi sento bene anche se stamattina ero un po' instabile, dice Meryl Streep. Perché, gli chiede l'intervistatore, sono andata a letto alle 3 del mattino parlando del bellissimo film, sottolineo io, Barbara, di Quentin Dupieux, ho sentito una forte sensazione come un'onda proveniente dal pubblico, molto più forte di quanto mi aspettassi, e così tante lacrime, è stata un'esperienza forte per me. Vivo un'esistenza molto tranquilla e a casa negli Stati Uniti non mi portano rispetto, e quindi è stato fantastico venire in questa arena e ricevere questa accoglienza enorme.
I'm ashamed to say that I, you know, in this... Now, it used to be that there were a certain number of films that you had to see in the time between Christmas and January 1st or something, or Thanksgiving. All the serious great films came out, so foreign films and all the films that were going to be nominated. So in order to do this with some authority, you had to look at enormous numbers of films. And also, I'm so old that I've worked with absolutely everyone, and I'm going to run into them, and if I haven't seen their film, you know, I'm an asshole. So I just, in answer to your question, I haven't seen enough films. And I also have 4 children who are grown, but that it never ends. And also I have 5 grandchildren. So I don't sit and watch enough movies. I'm it's a crowded life.
Sì, poi continua a dire che in passato c'erano vari numeri che dovevano essere visti fra Natale e il 1 gennaio, in occasioni come il giorno del ringraziamento, quando uscivano tutti i film importanti, i film stranieri che sarebbero stati nominati agli Oscar, e quindi per avere una certa credibilità e autorevolezza eri costretto a guardarti una quantità di film pazzeschi. Ora, dice Meryl Streep, sono così vecchia ad avere lavorato praticamente con chiunque, e se per caso dovessi incontrare una delle persone con cui ho lavorato senza aver visto il loro film, farei proprio la figura della stronza.
Esatto. ho capito benissimo che ha detto a un certo punto I'm an asshole, cioè sono una stronza.
Infatti. Poi dice, per rispondere alla domanda, non ha visto abbastanza film, in più ha 4 figli che sono grandi ma non è mai finita, anche 5 nipoti, e quindi non ha modo di sedersi e dedicare troppo tempo a guardare film, una vita troppo piena la sua, dice Meryl Streep.
Lo possiamo immaginare effettivamente questa vita. Allora, abbiamo anche una persona che ha seguito completamente la masterclass.
Esatto, è Gemma Ceccarelli, una studentessa di cinema che è venuta qui a vedersi, ha avuto un pass, perché ti danno dei pass tipo turistici, però vabbè, devi avere la firma dell'università ovviamente, di qualcuno.
Diciamo un pass di formazione, perché una persona...
Sì, che a Venezia si chiamavano i pass culturali quando facevo l'università io, per esatto. dire, che sono richiesta di studio e te lo danno.
Esatto, cioè coloro che sono studentessi o studenti in corsi di cinema hanno la possibilità, ovviamente non tutti, ma facendo richiesta, di avere accesso a determinate proiezioni, a determinate masterclass proprio a livello formativo. Gemma Ceccarelli è una di queste e ha avuto la possibilità, la fortuna di assistere direttamente dalla sala alla masterclass di Meryl Streep.
Sì.
E andiamo a sentire questo suo resoconto.
Ho avuto il piacere di ascoltare Meryl Streep, premiata con la Palma d'Oro alla carriera a Cannes, raccontarsi come donna, attrice e soprattutto persona. Da subito confessa di essere molto stanca, dato che è andata a dormire alle 3 di notte il giorno prima, dopo la cerimonia di apertura. Dall'intervista un po' sconnessa, forse a causa delle domande, emerge una donna da una carriera splendida e molto in imbarazzo quando si parla del suo talento. Minimizza più volte imprese epocali, come l'iconica scena ne La scelta di Sophie, che a quanto racconta ha fatto solo 2 volte, e si definisce più mamma, e anche nonna, che attrice oramai. Sono poche le interazioni con il pubblico, ma riesce comunque a catturare l'attenzione di generazioni diverse, tanto è lunga la sua carriera. Mi è sembrato molto buffo quando ogni volta che un suo film più vecchio veniva menzionato, subito si scusava con il pubblico più giovane, spiegando la trama come se nessuno lo conoscesse. Parlando dei suoi ruoli, viene fuori il fatto che ha iniziato a lavorare in un mondo che dava poco spazio alle donne. Ora invece dice ci sono più donne produttrici che possono approvare progetti in cui si identificano. Si sofferma su questo concetto, sottolineando quanto la difficoltà nel trovare ruoli per le donne tridimensionali sia perché gli uomini faticano molto ad identificarsi con le donne, specialmente con le donne protagoniste. Dice, l'unica volta che degli uomini mi hanno detto mi sono sentito anche io così e ho capito il tuo personaggio è stato per Il diavolo veste Prada. Mi ha colpito molto la sua schiettezza e il suo autodefinirsi parte di un passato ormai lontano. Sembrava quasi che l'intervistatore stesse cercando di toglierle una maschera immaginaria, senza risultati, perché Meryl Streep è assolutamente autentica. La domanda implicita di tutta l'intervista era infatti, come si fa ad essere Meryl Streep? E la più bella risposta che ci poteva essere è che nemmeno lei lo sa, perché di Meryl Streep ce n'è una e una soltanto.
Your avenue, will you always set me like I do you? torture. Na 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 na. No one understands how it feels to be with you. And I'm never looking back no more. They said we had nothing but we had it all. Shouting up the flats from the rooftop. Shouting up the flats from the rooftop. Ooh. I engraved my name on the pillow. So will you always have me like I do you? I wanna share your flaws and I wanna share your truth. Remember I was younger and you were shining true. I wanted to fit in, so I had to bury you. See, I was never one to take instruction. I was never one to fall in love. Sometimes I can let the direction.
Prima abbiamo sentito Gemma Ceccarelli, che è la studentessa che ha assistito alla masterclass di Meryl Streep. E come si chiama? No, di chi è questo brano?
Di Gemma Dandivi.
Eccolo là.
Si intitola, sì, la ringraziamo con questo brano che è tratto dalla colonna sonora di un altro film passato in concorso, si chiama Bird, un altro dei film che al momento, almeno a me personalmente, sono piaciuti di più. La regista è una inglese, Andrea Arnold, che vabbè, già portato a Cannes American Honey, Red Road, insomma è una abbastanza conosciuta. E il protagonista è Barry Keoghan, che è un po' l'attore irlandese del momento, quello di Saltburn per intenderci, tra l'altro scherza anche, fa una battuta su Saltburn nel film. E poi c'è Franz Rogowski, che è un altro attore abbastanza del momento, e l'esordiente Nicky Adams. È un film che racconta di una famiglia un po' disadattata. Questo Barry Keoghan è il padre di questa ragazza, Nicky Adams, è tutto tatuato, un po' incasinato lui, vite molto incasinate, che però attraverso questo personaggio Bird di Franz Rogowski in qualche modo si acquietano. Un ragazzo molto triste, però molto poetico, molto da favola, che porta un po' di gioia e benessere in questo delirio familiare.
Il primo regista italiano a Cannes è Roberto Minervini, che è il regista dei Dannati, e fa parte non del concorso principale ma della quinzaine dei réalisateurs. Il film è già uscito, anzi, come abbiamo sentito in apertura, Maurizio aveva detto che l'aveva visto e non gli era piaciuto molto. Che cosa possiamo dire del film di Minervini, Barbara?
Allora, Roberto Minervini è un regista particolare, per cui capisco anche la critica, il messaggio che ci è arrivato prima. Lui ha fatto un film che si chiamava Stop the Pounding Heart, che aveva vinto il David di Donatello nel 2013, poi qualcuno ricorderà Che fare quando il mondo è in fiamme, un documentario sulle Black Panthers che era stato presentato a Venezia nel 2018, e poi era venuto già a Cannes qui con Louisiana. Lui è italiano, vive negli Stati Uniti, ha uno sguardo molto particolare su alcune realtà a livello quasi antropologico nel raccontare alcuni mondi veramente sconosciuti agli occhi degli stranieri, ma anche degli stessi americani. Questa volta però usa la guerra e ci spiega perché.
I dannati come condannati, cioè questa è un film su un'America sul nascere, dove alcune idee, ideologie, credo erano ancora di difficile digeribilità. Quindi questo nel film è presente, il discorso anche sulla causa giusta della guerra, persino sulla causa divina, ma quello che mette tutti d'accordo è proprio l'essere in guerra come condizione esistenziale, quasi senza uscita, una condizione di condanna. Che ho sempre fatto una ricerca che è durata anni sulla guerra di secessione americana e sui parallelismi tra la guerra di secessione e altri momenti della storia bellica americana, fino ad arrivare a quella attuale.
In che luogo avete girato?
Nelle valli di Helena, nel Montana, fino ad arrivare alle montagne di Butte, sempre nel Montana, spingendoci poi ai confini con il Canada. Non trattandosi di documentario, qui si dialoga non solo con il genere del cinema di guerra, ma anche con la guerra stessa e anche con l'esperienza di essere americani di frontiera, perché molti di questi cittadini americani vivono in terre un po' al margine del mainstream americano. Che significa dialogare col cinema di guerra? Significa mettere in discussione dei precetti dei war movies, la giusta causa, la ricerca della giusta causa, che anche giustifica il contrattacco, la vendetta, quindi l'idea di vittoria e sconfitta, di uscirne vittoriosi. sensi, così come quella mascolinità muscolare che è sempre rappresentata nei film, mascolinità che ho sempre messo in discussione un po' in tutti i miei film, è un po' uno degli assi portanti della mia cinematografia.
C'è ovviamente uno sguardo sull'oggi, credo che venga fuori molto a livello etico e morale il tuo punto di vista.
Io mi sono spostato in America 10 mesi prima della caduta delle Torri Gemelle, che hanno giustificato poi la politica estera di guerra del governo Bush del tempo. Io sono conosciuto l'America in guerra, il che dal punto di vista etico, così come quello politico e propriamente umano, è stato estremamente traumatizzante, continua a turbarmi. E poi si arriva ad oggi a consuntivo, quindi è un percorso personale che a consuntivo mi porta ad oggi, dove l'America si trova al centro dei dibattiti sulle ragioni dei conflitti bellici che ci circondano in Ucraina, tra Israele e Palestina, e l'America che fa da ago della bilancia in entrambi i conflitti. Quindi la cosa che più sconcertante è vedere come la sfiducia totale di una certa America nei confronti di istituzioni poi non si traduce nella stessa fiducia quando l'argomento è la guerra. In quel caso la fiducia è cieca, la guerra è sacra e le scelte del governo americano dell'intervento, di intervenire o meno in guerra, sono intoccabili e sono giuste a prescindere. Questo è qualcosa che viverlo in prima persona da americano d'adozione è incomprensibile.
What a difference a day made. 24 little hours bought the sun and the flowers.
Beh, qua ci riconciliamo con la musica, le nostre orecchie si riposano con Dinah Washington. Quello che abbiamo sentito prima era Roberto Minervini, ricordiamolo, regista dei Dannati, che partecipa a Cannes alla Quinzaine des Réalisateurs. Barbara apprezza la mia pronuncia francese. Per...
Esatto, che però è diventata dei cineaste proprio perché i stranieri non riuscivano più a pronunciarlo.
Dobbiamo andare a chiudere perché manca poco con l'ultimo grande film che è arrivato in questa prima settimana, quello di Francis Ford Coppola.
Esatto, è un film abbastanza assurdo perché racconta, mette insieme l'antica Roma con Shakespeare, soprattutto la New York di oggi, Adam Driver protagonista, una specie di Elon Musk che si inventa un mondo nuovo, sappiamo, vabbè, regista del Padrino, era già venuto qui per Apocalypse Now, aveva vinto una Palma d'Oro con Apocalypse Now, è stato in giuria, aveva fatto vincere Cronenberg lo vedremo adesso in concorso contro di lui, però insomma c'è scritto tanto, per cui quello che nessuno ha ancora sentito è la sua voce, sentiamo cosa ci ha raccontato in conferenza stampa su perché questo film.
Well, I'll venture one little thought, which is of course when years ago I said I want to do a Roman epic but said...
Azzardo un piccolo pensiero. Quando anni fa dissi che volevo girare un'epopea romana ma ambientata nell'America moderna, molti mi dissero: "Ma perché?" E io rispondevo: "Beh, perché l'America è stata fondata sull'idea della Repubblica Romana. Noi non volevamo un re, anche Roma non voleva un re, quindi inventò una nuova forma di governo chiamata Repubblica, con il Senato, il diritto romano e tutte le cose che noi come americani e non solo abbiamo abbracciato.
Building they tore down was based on...
Abbiamo persino costruito una città che assomigliasse a Roma, New York. Un esempio è un grande edificio che purtroppo hanno demolito, la Old Penn Station, costruita sul modello delle terme di Caracalla. Quindi la mia idea era che questa epopea romana potesse essere ambientata nell'America moderna. Ma non avevo idea che la politica di oggi avrebbe reso questa idea così rilevante. Perché ciò che sta accadendo in America, nella nostra Repubblica, nella nostra democrazia, è esattamente il modo in cui Roma perse la sua Repubblica migliaia di anni fa.
And you even see now in articles and in Saturday Night Live the parallel between modern America and Rome.
Abbiamo visto il parallelo tra Roma e l'America moderna. La nostra politica ci ha portato a un punto tale da rischiare di perdere la nostra Repubblica. Sento che la risposta siano gli artisti americani. perché il ruolo dell'artista è illuminare la vita contemporanea, far brillare una luce.
The role of the artist is to illuminate contemporary life, to shine light on it, to be the head.
Fare arte che non illumina è come mangiare un hamburger senza assimilarne nutrimento. Quindi il mio sogno, la mia speranza è che gli artisti del nostro paese facciano luce su ciò che sta accadendo e permettano alla gente di vedere questa luce. Una volta ho chiesto a Joseph Papp come scegliesse i progetti e lui ha detto qualcosa che non dimenticherò mai. Ha detto: scelgo progetti che illuminano la vita contemporanea ed è quello che penso che tutti gli artisti dovrebbero fare.
I once asked Joseph Papp how he chose projects, and he said to me something I've never forgotten. He said, I choose projects that illuminate contemporary life. And that's what I think all artists should do. Sweet dreams are made
of these. Who am I? Questo era Francis Ford Coppola in conferenza stampa dopo aver presentato il suo film che è presente a Cannes, Megalopolis. Siamo proprio in chiusura, Barbara. Un ultimo veloce messaggio. Volevo chiedere a Barbara se ha visto Marcello mio, credo che si chiami così, e cosa ne pensa. Questo è Francesco, non riusciamo a leggere il messaggio perché è lungo. Tu l'hai visto?
Allora, lo vedrò martedì questo film. È raccontato, ne parleremo poi a Cult settimana prossima. È la storia di Marcello Mastroianni raccontata dal padre, dalla figlia e dalla moglie. Il regista è Christophe Honoré, un grande regista francese. Vedremo.
Manca un minuto, andiamo proprio a chiudere. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno dato una mano a costruire questa bella puntata di Chassis.
Sì,
lo dico io che non sono.
Per le traduzioni di Mary Streep e Francis Ford Coppola, Amanda Ceragioli per Lea Seydoux, Gemma Ceccarelli per la sua visita alla masterclass di Mary Streep.
E ringraziamo Barbara Sorrentini, e tu devi dire il mio nome. Ecco, devi dire Luca Gattuso, brava, perché si fa così. Questa era la puntata di Chassis dedicata a Cannes, come di consueto in diretta con Barbara Sorrentini a Cannes, io qui negli studi di Via Olearo. Ricordiamo gli appuntamenti a Cult per quanto riguarda tutta la settimana dalle 11.30 alle 12.30, Chassis.
GR e anche Playground martedì, poi sul sito di Radio Popolare tutti i podcast di tutto quello che va in onda. Se andate su Instagram in Barbara Sorrentini troverete delle storie che arrivano da qui in diretta.
Ciao a tutti, buona continuazione con i programmi di Radio Popolare.
Ciao, ciao.